Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono.
Rabbì, che avrà peccato, lui o i suoi genitori, perché sarà cieco?
Rispose Gesù,
né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo.
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
va a lavarti nella piscina di Siloe,
che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
non è lui quello che stava seduto a piede dell'elemosina?
Alcuni dicevano:
è lui.
Altri dicevano:
no, ma è uno che mi assomiglia.
Ed egli diceva:
sono io.
Allora gli domandarono:
in che modo ti sono stati aperti gli occhi?
Egli rispose:
l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloè e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista.
Gli dissero:
dov'è questo lì?
Non lo so.
Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro:
mi hanno messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo.
Allora alcuni dei farisei dicevano:
questo uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato.
Altri invece dicevano:
come può un peccatore compiere segni di questo genere?
E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco:
tu cosa dici lui,
dal momento che ti ha aperto gli occhi?
Egli rispose:
è un profeta.
Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono:
è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?
I genitori di lui risposero:
sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli ha aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, allora parlerà di sé.
Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero:
da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore.
Quello rispose:
se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo.
Allora gli dissero:
che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?
Rispose loro:
ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?
Lo insultarono e dissero:
suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia.
Rispose loro quell'uomo:
proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta.
Gli replicarono:
sei nato tutto del peccato e sei nato in noi.
E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse:
tu credi nel Figlio dell'uomo?
Egli rispose:
e chi è, Signore, perché io credo in lui?
Gli disse Gesù:
lo hai visto, è colui che parla con te.
Ed egli disse:
credo, Signore.
Allora, dobbiamo dimostrare che anche se siamo in tanti, la parola di Dio si sente lo stesso, quindi non abbiamo fretta, anche se proviamo un pochino più breve, però. E dobbiamo stare insieme quando c'è Gesù, cercando di ascoltare Lui, quindi non c'è problemi di barriere architettoniche. La parola si sente, se io ho voglia di parlare alle persone, se io parlo nel nome del Signore, la parola si sente. Se io parlo per me, la parola non si sente. Questa è una cosa che accade sempre, anche quando si va a Međugorje, sulla montagna, siamo in 200. Quando si parla nel nome del Signore, si sente. Quando io voglio parlare nel nome di Dio, sento lo Spirito. Quindi non avete paura. Una risonanza significa, questo io tanto ormai lo dirò per 50 anni sempre, non significa dire mi sembra, mi pare, ma tu hai sentito questa parola. Questa parola ha risuonato dentro di te così, basta. Quindi non devi dire, ma mi sembra che gli esegeti hanno detto questo, che sai, gli uomini sono così duri. No, non devi parlare al plurale, devi parlare per te. Questa parola mi ha detto questa cosa qui, mi ha fatto sentire questo, brevemente, una risonanza. Dobbiamo educarci a sentire una parola che viene da Dio. E questa è la parola di Dio, che non è il frutto delle mie emozioni, che non è il frutto di quello che vuole sentire, è una parola che mi può cambiare la vita, ha la potenza, è la manifestazione della potenza di Dio, è la parola di Dio, mi può convertire una parola. Ma sapete, i più grandi convertiti sono convertiti ascoltando la parola di Dio, perché è una potenza che viene da Dio. Quando io faccio l'adorazione, mi emoziono tanto, sto bene, sto davanti a Dio, però lì agisce più l'emozione, agisce più il sentimento, agisce anche la fede, ovvio, ma lì sei trasportato dal fiume di grazia. Quando ascolti la parola di Dio, invece, non sei trasportato di niente, ti dà anche fastidio la parola di Dio. Certe volte dà fastidio perché ti scuote, perché ti tocca nella parte viva, ti fa sentire che sei un peccatore. È troppo dura a volte la parola di Dio. Però fa bene proprio per questo, perché è l'unica maniera che qualcuno finalmente ci dice chi siamo. Allora, questa parola che abbiamo sentito c'è posto per tutti, capite, no? Adesso brevemente qualcuno farà una risonanza, poi dopo io vi fermo perché sennò non finiamo più e concludiamo, va bene? I ciechi, c'è il cieco, capite che questa è una delle catechesi più belle nel Vangelo di Giovanni, no? Questi Vangeli che ascoltiamo in queste domeniche sono le cosiddette catechesi, le vie per il battesimo. I catecumeni si preparavano alla grande veglia pasquale con queste catechesi durante la quaresima. Quindi porta alla conversione questa, no? Dai, con molta semplicità, cominciamo. Abbiamo capito che questi Vangeli non scherzano, sono Vangeli appunto catechesi, programmi di vita, si potrebbero spalmare su tutto l'arco dell'anno e sarebbe ancora poco. Sono le catechesi battesimali appunto, quindi c'è tutto. Che dire, che possiamo dire che ci può rimanere impresso anche di quello che avete detto, no? Che è tutto bello. A me colpiva appunto questa faccenda qui, no? L'ostinazione dei farisei, l'ostinazione di tutti quelli che hanno visto, cioè i farisei hanno visto come tutti gli altri, però evidentemente ci sono due modi per guardare le cose. Uno è guardare, dice, questa sera siamo arrivati qui, ma mettiamo il caso che c'era la puzza sotto il naso, mettete il caso, non è vero che poi succede così, a me succede qualche volta, c'ho la puzza sotto il naso, entro dentro una situazione come questa e dico allora, sono matti. Ascolto, è una cosa interessante, ma non ascolto niente. Vado via, non ho visto niente. Potrebbe accadere qui invece un incontro vivo con la parola di Dio, potrebbe accadere qualcosa che mi cambia il cuore. Qualcuno potrebbe essere toccato dall'amore di Dio questa sera, cambiare la vita. Allora, quella persona che è entrata così, che cosa ha visto? Niente. Cosa ha sentito? Niente. Succede le stesse cose quando tu vai a messa e non c'hai voglia. È le stesse cose perché la persona che sta vicino a te si sente toccare il cuore perché c'è entrato con una disposizione diversa. Il suo cuore è diverso, gli occhi suoi non erano nelle tenebre. Spesso gli occhi sono nelle tenebre, capite? Perché sono nelle tenebre gli occhi? Perché anche il cuore è nelle tenebre. Cosa vedi se il cuore è nelle tenebre? Non vedi niente. Non senti niente. Se il cuore è nelle tenebre non senti niente. Non vedi niente. E tu puoi stare all'incontro più bello di preghiera, non senti niente. Perché è il cuore che sente, no? È il cuore che vede. Allora, veramente si sono ostinati, non hanno visto quello che è accaduto, hanno cercato di cambiare quello che è accaduto. Hanno detto, ma cosa ti è successo veramente? È buffo, no? Poi l'hanno chiesto ai genitori. Prima l'ha chiesto al cieco, poi ai genitori. E poi sono tornati al cieco. Guardate che all'inizio il cieco, il vero soggetto, diciamo così, di questo Vangelo, non è nemmeno il cieco. Perché il cieco... Ma sono i farisei, cioè sono i discepoli che gli dicono: Rabbì, chi è che ha colpa per questo cieco che è nato fin dalla nascita così? Cioè la domanda, lui prende lo spunto dalla domanda dei discepoli. E questa sera prende lo spunto anche dalla nostra fede, perché noi non vediamo ancora. Cioè lui, dopo il cieco, ha fatto un cammino di fede, gli ha fatto fare un cammino di fede, ma involontariamente il cieco ha arrivato alla fede grazie all'incredulità dei farisei e dei discepoli. Il cieco è arrivato alla fede grazie all'incredulità dei discepoli e dei farisei, i quali, interrogandolo, l'hanno sempre spostato più da una zona neutra e l'hanno portato di fronte a Gesù. Siccome era semplice, ha visto l'unica cosa che tutte le persone intellettuali, le persone intelligenti non hanno visto. Il cieco che non aveva difese ha visto quello che tutti gli altri, che potevano vedere tante cose, non avevano visto. Però è buffo che il cieco è arrivato di fronte allo sguardo di Gesù, portatoci dai farisei e dagli increduli, da tutti. Il cieco non avrebbe nemmeno posto la domanda, perché era cieco fin dalla nascita. Però questo ci fa capire appunto come agisce la misericordia di Dio, no? Lui alla fine ottiene la guarigione, ma la guarigione l'ha ottenuta quando Gesù, sì, quando l'ha guarito, ma l'ha ottenuta quando Gesù gli ha detto: tu credi, com'è la fine? Tu credi? Alla fine lui si è trovato davanti a Gesù e Gesù sente che l'avevano cacciato fuori. Pensate alla sensibilità del Signore. Gli ha guarito gli occhi, gli ha fatto un miracolo che nemmeno il miglior oculista al mondo poteva pensare, che adesso poteva andare a pensare ad altre persone, no? Pensate alla sensibilità del Signore, torna, perché l'aveva guarito ma non era salvo il cieco, l'aveva guarito ma non era salvo il cieco. Capite la differenza tra questi due verbi? Guarire e salvare. L'aveva guarito ma non era salvo. Qui avviene la guarigione profonda, qui avviene la salvezza, perché lo incontra e fa una decisione per Gesù. Se ti salva, se è una guarigione che viene dal demonio, non c'è mai questo incontro, non c'è mai questa professione di fede. Invece qui lui capisce, no, l'amore di Dio. Chi è? Tu credi nel figlio dell'uomo? Rispose: e chi è, Signore? Perché io credo in lui. Lo hai visto, è colui che parla con te. Quindi udito e vista. Non basta la vista, c'è anche l'udito. Poi c'è il cuore, perché dice: credi? Quindi cuore, udito e vista. Credo, Signore. E capite che i catecumeni facevano la professione di fede. La notte di Pasqua devo dire: credo. Quindi il catecumeno era una persona cieca, era una persona che non vedeva, ma conoscendo il Signore cominciava a vedere, ascoltare la sua parola, e poteva dire: credo. Quindi noi possiamo dire: credo al Signore, con gli occhi, con l'udito e con il cuore. Possiamo dire: credo al Signore? Non basta, capito, un'affermazione così. Credo una cosa profonda. Tant'è che i discepoli qui non fanno una bella figura. Rabbì, chi ha peccato? Vedete come spostiamo i problemi sempre sulle cose. Chi ha peccato? Lui o i genitori? Era la teologia del tempo. che immaginava appunto che a una malattia corrispondeva una colpa dei genitori o dei bisnonni. In alcune zone dell'entroterra delle nostre regioni ancora succede così. Oh figlio mio, questo figlio, se c'è un figlio che c'è un handicap, dico, oh che disgrazia nella vostra famiglia. Che avete fatto di male? Se non succede così è ancora in Italia, eh? E non pensate che noi siamo tanto più evoluti, eh? Perché nei momenti di crisi anche noi pensiamo così. Mio figlio sta male? E che ho fatto di male? Tutta la nostra fede arriviamo qui, eh? Che ho fatto di male? Perché pensi subito al male? Perché si manifestasse invece la potenza di Dio, le opere di Dio. E da questa domanda Gesù imbastisce tutta la catechesi. Quindi dall'incredulità dei discepoli, che credevano un po', credevano un po' ai discepoli, sì, ma non credevano ancora. Erano salvi i discepoli? Non erano salvi. E infatti si è dimostrato, perché sotto la croce sono andati via. Non erano salvi. Infatti quando vedo veramente Gesù, quando riconosco Gesù, quando è che sono salvo, quando lo vedo come Messia, come Signore, perché quando lo vedi solo come un uomo non sei salvo, quando lo vedi come un benefattore non sei salvo, quando tu lo vedi come uno che riempie la pancia non sei salvo, quando lo vedi come uno che ti può agevolare un pochettino la tua vita familiare non sei salvo, sei salvo quando lo vedi come Signore. E infatti questo cieco, senza volerlo, fa la preparazione alla professione, alla vera professione, ci arriva attraverso le domande che gli fanno gli altri. Innanzitutto dicono: io guardo la realtà. Pensate che ironia che c'è in questo Vangelo. Io mi attengo alla realtà, ai fatti. Io mi attengo ai fatti. Il cieco dice: io mi attengo ai fatti. Questi sono problemi vostri, della vostra teologia, della vostra cultura, della vostra spiritualità. Questi sono problemi vostri. Vi siete fatti la testa piena di stupidaggini, vi siete riempiti la testa di stupidaggini, dice il cieco. Voi vi siete allontanati da Dio, parlando di Dio. Vi siete allontanati da Dio, non sapete più riconoscere Dio. E così anche noi, capite che c'è una parentesi anche per noi. Noi ci stiamo allontanando da Dio parlando di Dio tante volte. Dove si parla di Dio spesso non c'è Dio, non si festeggia Gesù. Noi non... Tante volte, se uno ci guardasse da fuori, entro le nostre parrocchie, non si festeggia Dio. Non c'è Dio in mezzo. Parliamo di un sacco di cose, ma non c'è Dio. Noi non riconosciamo. Dove sta Gesù? Il grande festeggiato non c'è più. Noi con la nostra teologia, la nostra sapienza, organizziamo un sacco di cose, ma non cerchiamo Dio, non tocchiamo Dio. Il cieco, nella sua ignoranza, ma nella sua semplicità essenziale, dice: io, fate tutti i discorsi che volete, a me questo uomo ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita. Noi purtroppo, e penso che non esagero, noi stiamo dalla parte di quelli che parlano di Dio, ma non hanno fatto esperienza di Dio, mannaggia. Non abbiamo fatto l'esperienza di Dio, ma parliamo di Dio. E allontaniamo, tante volte allontaniamo le persone, allontaniamo i ragazzi, perché diventiamo noiosi. Il cieco, con due parole, ha fatto una testimonianza di fede grande. È credibile, capite? È segnato nella sua vita da un incontro, è credibile. E così invece la Chiesa, questa Quaresima ci spinge a diventare anche noi un po' così, a chiedere questa luce dentro, capite? Questa luce. E guardate, è bellissimo questi due mondi, il cieco e i sapienti, il cieco e i religiosi. E il cieco che dice: guardate, mi state costringendo a credere. Cioè io non volevo nemmeno credere, ma con la vostra ostinazione, con i vostri discorsi noiosi e inutili, voi mi state costringendo a credere a un Dio bello che io non avevo mai incontrato. Ma voi siete matti, avete buttato via la cosa migliore di questo Dio e lo date a me. Il cieco riceve Dio dall'ostinazione degli altri, dalla teologia noiosa degli altri. Cioè il cieco incontra un Dio bellissimo e diventa l'immagine di tutta la Chiesa del futuro. E capite, anche dentro la Chiesa a volte si accade queste cose qui, anche dentro i nostri gruppi a volte accade queste cose qui. Se deteniamo il potere, se pensiamo di vedere, infatti Gesù che dice nel Vangelo di Giovanni: il vostro peccato è grande perché pensate di vedere. Ma noi senza la grazia non vediamo. Senza la grazia non vediamo. Vediamo quello che vogliamo vedere noi. Ed è bellissimo, no, questa cosa anche che è stato sottolineato, come quando Gesù, il cieco, dice ai farisei: ma scusa, fate queste domande a me, dovreste sapere voi che la mattina e la sera predicate, dovreste sapere voi chi è quest'uomo qui. E questo sottolinea quindi la non conoscenza di Dio nella sinagoga e forse anche nella chiesa. Forse non conosciamo Dio, dovreste saperlo voi chi è quest'uomo, lo domandate a me? Nell'ira, nella foga, nell'accusa, si sono lasciati scappare la loro ignoranza di Dio. Facendo la domanda al cieco, i farisei non si sono accorti, ma hanno denunciato di non conoscere Dio. Ma allora che professavano? Ma allora che professiamo? Un'immagine di Dio. Invece il cieco ha fatto esperienza, il cieco ha fatto una professione di fede bellissima. E questa professione di fede è quella che il Signore ci invita a fare in questa Quaresima, no? Ci invita a fare. E penso che questa attenzione di Gesù verso questa attenzione verso il cieco, diciamo così, ma lui la espande su tutti. Innanzitutto Gesù, i primi ciechi che ha visto sono i suoi discepoli. Lui voleva dare la luce agli occhi dei discepoli. Quindi noi siamo i suoi discepoli, vediamo ma ancora delle ombre, non vediamo bene. E l'attaccamento ai nostri pregiudizi è ciò che ci impedisce spesso di vedere. L'attaccamento ai nostri pregiudizi. Per cui vedete con quanta rapidità invece questo cieco è partito subito, è stato un po', mi sembra, anche la fatica che facciamo ad accettare a volte i discorsi di questo Papa, no? Per noi è troppo semplice, dico, parlo per noi occidentali, è troppo semplice come parlo, perché noi siamo molto articolati. Allora, il punto di vista di Dio, voi ve lo immaginate complicato? È semplice. Siamo noi che ci siamo parcheggiati dentro una stazione, lì abbiamo fatto la nostra chiesa, siamo parcheggiati dentro un recinto, guardiamo le cose dal punto di vista che abbiamo guardato sempre e non vediamo come Dio possa anche cambiare i nostri piani. E allora quando ci vediamo che arriva questa luce improvvisa, perché i profeti sono sempre improvvisi, che ai profeti non ci si abitua mai, quando arriva la luce improvvisa del profeta, cosa scatta nel teologo? Questo non si può fare. Non si può fare questo. Questo non è concesso. Questa è terra pagana, questi sono tutti pagani. Scatta la difesa. E perdiamo un sacco di tempo perché noi che stiamo morendo avremo bisogno di ossigeno, avremo bisogno di luce e rischiamo di perderla, capite? Parliamo tanto, invece il Signore adesso, questo è veramente un cambio della vita, no? È un cambio epocale anche per la Chiesa, per tutti. Perché non abbiamo sbagliato prima, ma perché non c'è più tempo, stiamo morendo tutti, mancanza di amore, mancanza di gioia, stiamo morendo tutti. Quindi il Signore, secondo voi, fa tanti discorsi? Ma no, se è un padre non fa tanti discorsi, va diretto al cuore, e il profeta oggi va diretto al cuore, ma è sempre fatto così, e ha scardinato le impostazioni teologiche che avevano appesantito l'agire di Dio, non perché sono sbagliati in se stessi, ma perché devono facilitare la guarigione di Dio, la liberazione, se no non serve più la teologia, non serve più fare grossi discorsi, ma non serve più nemmeno fare catechismo, scusate, ci sono i catechisti qui, catechisti. Ma non serve fare catechismo se Dio non passa subito al cuore. Ma che serve? Fa un discorso che annoia anche a me. I primi a essere annoiati sono i catechisti. È vero. A volte li prendi, ma non serve. È liberante il Vangelo, è liberante. Quindi dobbiamo ritrovare questa libertà e anche questa velocità. Anche questa velocità. La velocità non è sempre una cosa negativa, è anche una cosa positiva. Perché Dio è veloce. È paziente ma è veloce. Ci tocca con la sua parola, no? C'è la parola. E opera, fa quello che dice. Basta così.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Spirito.